Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora ben ritrovati e buona serata ai nostri ascoltatori per il consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Club 103. In studio Andrea Chicca e Barbara Paolazzi per questa edizione collegamenti esterni di Marco Di Bona e Giuditta Bolzonello. Apriamo con le notizie che riguardano la chiusura a Belluno della strada che da Pian del Monte porta a Ronce, dove si è verificato uno smottamento in località Ciroc. Circa 15 metri cubi di terra e sassi sono scivolati da al versante, occupando l'intera sede stradale. Dai primi rilievi non dovrebbero presentarsi nuovi rischi di smottamento. Le piogge però potrebbero allungare i tempi per i lavori di ripristino. In prossimità della frana non risultano residenti fissi. Le abitazioni a pochi passi dallo smottamento sono residenze per vacanze di turisti, quindi seconde case. Naturalmente sul posto è intervenuto subito il comune di Belluno, sono intervenuti i vigili del fuoco, ma sentiamo quello che è successo anche dalla voce dell'assessore comunale Biagio Giannone.
Abbiamo avuto uno smottamento in località Cidoc, la strada che Pian del Monte porta a Ronce, circa 15 metri cubi di terra è venuto giù e frenata. Abbiamo qui delle seconde case che la strada serviva. Siamo intervenuti con gli operai del comune, abbiamo chiuso la strada, speriamo di intervenire il più presto possibile, tempo permettendo. Gli abitanti di Ronce, ahimè, dovranno passare per il Nevegal.
Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Cortina dove si è tenuta la conferenza dei servizi per i lavori in vista dei mondiali 2021, il servizio di Marco Di Bona.
Conferenza di servizi nel municipio di Cortina per le opere primarie dei mondiali, la zona dell'arrivo, la strada di Rumerlo, i sottopassi alle piste. Sindaco Ghedina, come si sono conclusi i lavori?
Sì, beh, una conferenza di servizi molto importante, in un primo momento si doveva tenere a Roma, invece l'abbiamo tenuta qui nel comune di Cortina, i lavori sono proseguiti molto bene, e mancava al tavolo la provincia e la regione, per cui faranno pervenire i loro pareri. Per quanto riguarda alcune prescrizioni, alcune attività che sono state richieste, sono già state integrate all'interno della conferenza di servizi di questa mattinata, per cui diciamo tutto molto, molto bene, secondo peraltro i programmi, e quindi adesso ci sarà da attendere la pubblicazione in Gazzetta, l'acquisizione di alcune informazioni, però insomma tutto secondo quanto previsto.
Un altro passo avanti e poi dopodomani un altro più importante, quello sulle conferenze e servizi sulla viabilità ANAS.
Sì, un gennaio molto intenso, molto strategico per le attività legate a Cortina 2021, sia per quanto riguarda appunto le gare, sia per quanto riguarda la viabilità. Il cronoprogramma sta andando secondo quanto previsto, per cui insomma mi pare che si sta lavorando tutti di concerto, molto bene, anche con tutte le altre istituzioni, per cui io credo che un passo alla volta stiamo a raggiungere. Aggiungeremo l'obiettivo.
Ha suscitato qualche, no, se apprensione, insomma qualche perplessità in questi giorni l'uscita su questi ritardi nelle opere ANAS che potrebbero non essere pronte per il 2021.
Sì, ho visto nello specifico le dichiarazioni di Mainardi, in realtà noi ci stiamo muovendo secondo le rassicurazioni che abbiamo avuto da ANAS e secondo diciamo un timetable già previsto e programmato, per cui non sono per il momento previsti i piani B, quindi un piano che sta andando secondo quanto prospettato e su cui stiamo lavorando da alcuni mesi. Poi in realtà sappiamo che le difficoltà sono tante, ci muoviamo comunque in Italia su un sistema di burocrazie di una certa difficoltà, però insomma noi siamo positivi, quindi stiamo andando avanti secondo quanto ci siamo programmati.
La Fondazione Cortina 2021, un ruolo determinante ovviamente in questa conferenza di servizi, l'amministratore Paolo Nicoletti, come è uscita da questo incontro?
La conferenza è stata molto positiva, tutti gli enti che hanno partecipato sono stati collaborativi con le osservazioni che andavano fatte, che sono state recepite e anche in larga parte date le risposte su tutto. Il commissario Sant'Andrea è molto competente e determinato, quindi noi come fondazione, che siamo diciamo il soggetto che più di tutti attende le opere per portare avanti il mondiale, siamo molto soddisfatti, siamo convinti che i tempi sono rispettati e verranno rispettati.
Quando potremo cominciare a vedere veramente queste opere? Beh, qualcosa abbiamo già visto, la pista, eccetera, però il traguardo, la strada di Rumerlo, i sottopassi, ora inizio 18?
Beh sì, l'obiettivo è di lavorare nell'estate del 18, completare anche con tutti i sottoservizi la Vertigine e anche la nuova area d'arrivo per fare le gare del 2019 con tutta l'area di Rumerlo già allestita e pronta con i progetti che devono essere quelli che verranno poi utilizzati per il Mondiale.
Intanto ci sono appuntamenti molto più vicini, più prossimi. Settimana Ventura, Coppa del Mondo, ci siamo?
Sì, ci siamo. Abbiamo anche la terza gara e stiamo lavorando. Le persone della responsabile della pista, come al solito, stanno lavorando in maniera eccezionale, molto intensa. Quindi c'è grande ottimismo e la gara di Cortina è sempre una gara bellissima, organizzata a regola d'arte. Ogni anno cerchiamo di mettere qualcosa di nuovo, specialmente sugli eventi collaterali, specialmente sulla partecipazione anche di importanti sportivi che vengono da altre discipline e che sono interessati allo sci, e ci piace allargare diciamo il pubblico a sportivi che guardano lo sport.
Alcune notizie di cronaca in breve dalla provincia di Belluno. Apriamo con un infortunio sul lavoro avvenuto intorno alle 9:15 presso un'azienda di Longarone, dove un 47enne è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, mentre lavorava ad un macchinario. Sul posto i carabinieri di Longarone e lo Spisal. I carabinieri forestali invece della stazione di Belluno hanno denunciato in stato di libertà un 60enne feltrino per il reato di uccellagione. L'uomo aveva installato in un frutteto e in un campo di mais di sua proprietà 4 reti di 10 metri di altezza e 2 di larghezza per catturare uccelli cospargendo il terreno di mangime. Al momento del controllo non erano stati catturati volatili, ma la successiva perquisizione ha consentito ai militari di ritrovare e mettere sotto sequestro 31 reti come quelle già installate, 3 gabbie trappola e un archetto metallico. All'operazione hanno collaborato anche i carabinieri forestali del parco di Sospirolo. E infine segnaliamo un furto non di valore economico quanto di valore morale, visto che riguarda le offerte contenute in un capitello votivo che si trova sul sentiero tra Domegge e Lorenzago di Cadore lungo il lago, al quale è stata forzata la grata di protezione. Il furto è stato denunciato dal parroco pro tempore di Domegge e del fatto si occupano i carabinieri di Vigo di Cadore. Voltiamo pagina per occuparci delle tante missioni della protezione civile squadra Centro Cadore in Centro Italia. Giuditta Bolzonello.
Sono ben 14 le missioni che la protezione civile del centro Cadore ha fatto nel centro Italia terremotato e più precisamente a Tolentino. La delegazione cadorina è rientrata da poco dopo aver portato l'ennesima testimonianza di vicinanza e solidarietà, e a rientro i volontari raccontano di nuove scosse che, pur di magnitudo più bassa, tengono in ansia la popolazione e di come ci sia sempre tanto da fare. Per quest'ultima spedizione i volontari avevano in dotazione un nuovo gruppo elettrogeno per operare in autonomia in contesti tanto difficili. È stato donato dal Brico Center di Pieve. Ma non si contano le tante iniziative e i tanti doni raccolti in Cadore e consegnati nelle Marche. In quest'ultima missione i volontari hanno soccorso anche delle persone e continuato la loro opera di aiuto e sostegno, un impegno che non ha soste e che continuerà per tutto il 2018.
Ed eccoci le notizie in breve dalla regione. Resta in carcere l'uomo albanese di 51 anni arrestato con l'accusa di aver ucciso la convivente marocchina Kadia Benjekic, 46 anni. Il suo corpo era stato fatto a pezzi e abbandonato in un uliveto a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Nell'interrogatorio di convalida svoltosi in carcere a Verona, il GIP ha convalidato il fermo anche del nipote dell'uomo, un 27enne, che tuttavia, accusato della sola distruzione del cadavere, è stato rimesso in libertà. Ma continuiamo con le notizie in breve. Valdagno, furto ai distributori automatici, 2 gli arresti. Tragedia a Lerino, Torri di Quartesolo, muore investito da un treno. Vicenza, militari aggrediti a Campo Marzo. Cambiamo argomento, andiamo sulle strade, perché come ogni fine dell'anno si fa il punto della situazione. Questa volta a Padova sono state 20.970 le infrazioni al codice della strada rilevate nel 2017 in provincia di Padova, per un totale di 25.336 punti decurtati e 890 patenti ritirate. Il dato emerge dal bilancio annuale della Postrada presentato in questura dal primo dirigente Martorano. Le violazioni più diffuse, sanzionate anche grazie al rafforzamento di controlli e strumentazioni, riguardano i limiti di velocità e il mancato uso delle cinture di sicurezza. Nel bilancio spiccano anche 600 casi circa di uso del cellulare alla guida, 511 di guida senza assicurazione e 176 senza patente. Per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, sono 17.900 i conducenti controllati e 602 quelli risultati positivi. mentre quelli pizzicati per guida sotto effetto di stupefacenti sono 42, in netto aumento. Cambiamo nuovamente argomento. A Padova un artigiano vince 5 milioni al gratta e vinci. Vive barricato in casa per la paura. Da domenica mattina c'è un milionario in più in Italia. A 50 anni vive a Legnaro, in provincia di Padova, un lavoro modesto da artigiano, tanto che la sua famiglia fino all'altro ieri era in difficoltà. La sua vita è cambiata per sempre nel bar centrale di Saonara, quando il giorno dell'Epifania ha deciso di regalarsi un gratta e vinci da 20 euro che nascondeva sotto la pellicola d'oro da raschiare via un tesoro da 5 milioni di euro. Agli amici più stretti ha confessato: sono felice, ma ora ho paura. Ci spostiamo a Verona, dove parla l'ex sindaco Tosi. Il veto può essere politico personale, nei miei confronti è sicuramente personale. Così Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, esponente di Noi per l'Italia, sull'esclusione della candidatura nella cosiddetta quarta gamba del centrodestra dei nomi non condivisi dai leader dei tre principali partiti, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. C'è una forte polemica in questi giorni per le maestre e maestri che rischiano di perdere il lavoro perché hanno solo, tra virgolette, il diploma magistrale. Insegnare è una vocazione, nessuna norma può permettersi di trascurare il valore dell'esperienza. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto Zaia, esprimendo la propria solidarietà alle maestre e maestri che, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, a fine anno potrebbero perdere il posto perché non più titolate. Oggi come oggi, ricorda Zaia, 55.000 maestre e maestri in Italia, 4.000 in Veneto, potrebbero dover smettere di insegnare perché in possesso del solo diploma magistrale. La protesta di queste educatrici ed educatori che si sono conquistati sul campo con il lavoro quotidiano il diritto a insegnare fondato sulla loro pluriennale esperienza è fondata e condivisibile. Turismo. Sono state vacanze con i fiocchi, quelli che si sono chiuse con l'Epifania. Le abbondanti nevicate sulle montagne venete e le folte presenze nelle città d'arte sembrano aver archiviato la crisi. Lo sostiene Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto, a commento di una stagione invernale decisamente positiva. Lo confermano anche le associazioni degli albergatori aderenti a Federalberghi Veneto. Dai monti alle città d'arte c'è stato il quasi tutto esaurito fino a Capodanno e una buona occupazione delle camere anche nella prima settimana del 2018. Ultima pagina, è grande successo ancora una volta per l'arte, la mostra Van Gogh tra il grano e il cielo, aperta sino al prossimo 8 aprile nella Basilica Palladiana a Vicenza. Prosegue quindi a ritmo di record l'affluenza dei visitatori. A metà esatta del suo percorso ha infatti superato circa 205.000 visitatori, con una proiezione finale di circa 400.000.
Per lo sport una notizia di curling. Dopo la pausa natalizia, il curling internazionale riparte con il mondiale junior gruppo B, che vedrà in Finlandia 22 formazioni femminili e 23 maschili contendersi i tre posti per genere che daranno diritto a partecipare al mondiale gruppo A in Scozia. Per l'Italia in campo femminile sono partite per vestire per la prima volta la maglia della nazionale le ragazze del curling Dolomiti Fontel, che dovranno affrontare un girone complicato per accedere agli ottavi. Si tratta di Stefania Constantini, Valeria Girardi, Giulia Zardini Lacedelli, Elisa De Zordo, Lorenza Piccin, allenate dall'allenatore federale Alessandro Zisa, ma che in questa occasione saranno seguite dall'allenatrice della nazionale senior femminile Violetta Caldart.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per il giorno 9, per martedì 9, giornata all'insegna del brutto tempo, con cielo per lo più coperto e piogge. Più precisamente, nella prima parte della giornata, piogge diffuse. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6 gradi. Nel pomeriggio nubi sparse, così come in serata, i valori di temperatura massimi saranno di circa 8 gradi. Lo zero termico sarà circa 1900 metri, senza grandi variazioni nel pomeriggio.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.